Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Al Jazeera, Teheran prende di mira Bahrain, Kuwait e Giordania dopo i nuovi attacchi statunitensi. Secondo quanto riportato dai media iraniani, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha dichiarato di aver lanciato attacchi di rappresaglia contro le forze statunitensi nella regione, menzionando appunto in particolare le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Dopo diverse settimane di tregua, quindi, il conflitto sembra riprendere. La tregua si è rotta, l'attacco americano è iniziato alle 5:15 ora della costa orientale negli Stati Uniti, era la 00:45 di giovedì, quindi stamattina, diciamo la notte, in Iran. Esplosioni sono state udite a Keshem, un'isola nello stretto di Hormuz, nelle città meridionali di Bandar Abbas, Minab, Sirik. L'Iran sostiene appunto di aver risposto con ondate di attacchi contro basi aeree statunitensi. Ecco il Washington Post. Stati Uniti e Iran negoziano tramite ultimatum e attacchi con il cessate il fuoco in bilico. Allora è ovvio che si è entrati in una nuova fase e a confermarlo tra l'altro è la stessa amministrazione, lo stesso Donald Trump. Trump in una dichiarazione a Fox News afferma appunto che gli Stati Uniti hanno lanciato molti missili, 49 missili Tomahawk, e dice di aver sospeso l'attacco per poco, per un breve periodo, ma che ci sarà una nuova offensiva molto presto. Ha detto Trump: li abbiamo attaccati duramente oggi, li attaccheremo duramente domani. Allora, questi ultimi raid non sono una risposta ad attacchi iraniani, quindi non sono, diciamo, una retribution, cioè non arrivano come rappresaglia, vorrebbero essere uno strumento per costringere Teheran a firmare l'intesa. Tra l'altro la cosa è confermata anche dal segretario alla difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, noi siamo bravissimi in questo, nessuno al mondo è migliore di noi, ha detto Hegseth. Quindi, diciamo, a parte le dichiarazioni trionfalistiche, no, spesso Hegseth le usa per nascondere difficoltà militari, strategiche, appunto, a parte il tono trionfalistico, è ovvio che la nuova offensiva americana apre un periodo e un momento diverso, cioè le ripetute rassicurazioni da parte di Trump sul fatto che l'accordo era vicino non erano vere, non erano fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si è piegato e continua a non piegarsi al tipo di intesa, di accordo che Trump vorrebbe, e quindi l'amministrazione cambia tattica, cioè usa questi raid per far pressione su Teheran. Anche l'Iran, come ha mostrato ieri e anche con gli attacchi nei giorni scorsi nello stretto di Hormuz, anche l'Iran sembra seguire questa tattica. I raid, al momento ancora episodici da parte di Teheran, gli servono comunque per mostrare che il suo arsenale bellico è tutt'altro che colpito, è tutt'altro che degradato. A questo punto però il cessate il fuoco, appunto, come scrive il Washington Post, è in bilico, la guerra probabilmente riprende e ci sono nuove incognite, ci sono nuove minacce, nuovi dubbi appunto su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. In tutto questo c'è anche l'altra guerra che Israele e Hezbollah stanno combattendo in Libano. Su questo oggi c'è un'analisi su Haaretz, ecco il titolo, Haaretz, il giornale israeliano: Netanyahu non impara mai dal passato e questo gli sta costando caro a Washington. La pazienza degli Stati Uniti sta diminuendo mentre Israele persiste con la sua dottrina della pace attraverso la forza in Libano e Iran. Eppure, scrive Haaretz, Netanyahu non si rende conto che 2 anni di guerra ci hanno riportato al punto di partenza. Allora, il desiderio da parte di Netanyahu di finire questo conflitto cancellando militarmente i potenziali nemici di Israele, quindi il regime degli Ayatollah, Hezbollah, avrebbero guadagnato appunto a Netanyahu una serie di problemi a Washington. Il legame strettissimo con l'amministrazione Trump si sarebbe appunto allentato, anche perché gli interessi degli Stati Uniti sono a questo punto ovviamente molto diversi da quelli israeliani. Trump deve portare al più presto a casa un'intesa, per lui la situazione interna si fa particolarmente difficile. Tra l'altro, lo ricordo, ieri sono arrivati anche i dati dell'inflazione negli Stati Uniti. Per il terzo mese consecutivo, a maggio, l'inflazione negli Stati Uniti ha accelerato, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 4,2% a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresenta il ritmo di crescita più rapido da aprile 2023, c'era ancora Biden a quei tempi, a trainare in alti prezzi significativamente sono proprio i prodotti energetici, no? E questo dipende ovviamente dalla guerra, cresciuti del 3,9% su base mensile, è un rialzo che poi si è riflesso su altri generi, su altri servizi, gli alimentari, i biglietti aerei, gli hotel. Quindi Trump ha bisogno assoluto di far finire questa guerra. Questo però non è l'obiettivo di Netanyahu, che deve presentarsi alla sua opinione pubblica come colui che è riuscito ad eliminare una volta per tutti i nemici di Israele, quelli che mettono a rischio l'esistenza stessa di Israele. E su questo quindi si è creato un disaccordo, una frattura tra i due governi. Da vedere comunque come questi ultimi eventi, gli eventi delle ultime ore, cioè gli attacchi americani, giocheranno nella dinamica della relazione tra Stati Uniti e Israele. È ovvio che se si va verso una ripresa dei combattimenti, questo gioca a favore di Netanyahu. Vado a Le Monde e a un'altra guerra che si è combattuta e si combatte non lontano, in particolare quella a Gaza. Titolo di Le Monde: Gaza, la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite documenta le violenze commesse da Hamas contro i palestinesi. Un rapporto pubblicato martedì 9 giugno sotto l'egida delle Nazioni Unite descrive gli abusi commessi dal gruppo islamista per eliminare l'opposizione e controllare Gaza, in particolare contro i clan rivali e contro i presunti collaboratori di Israele. Allora vi leggo l'attacco: esecuzioni sommarie pubbliche, fratture alle ossa con sbarre di ferro, violenza sessuale, umiliazioni. In un rapporto pubblicato martedì 9 giugno sotto l'egida delle Nazioni Unite, una commissione d'inchiesta internazionale sulla situazione nei territori occupati di Israele e Palestina fornisce una descrizione dettagliata delle violenze commesse negli ultimi due anni da Hamas contro i civili palestinesi a Gaza. Hamas ha usato queste punizioni come strumento per eliminare l'opposizione e controllare l'enclave, afferma questo rapporto, classificando alcuni degli atti commessi come crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale. La commissione d'inchiesta ha identificato 249 casi individuali di esecuzioni o gravi violenze fisiche tra l'agosto 2024 e il gennaio 2026, che hanno provocato 108 morti e 384 feriti tra i palestinesi, cifre che, secondo la commissione, rappresentano solo una frazione minima delle vittime. La commissione è profondamente allarmata dalla gravità e dalla natura pubblica delle misure punitive di Hamas a Gaza, che stanno infliggendo un trauma profondo ad una popolazione civile già profondamente traumatizzata, afferma il presidente di questo organo. Allora vado al Guardian, che apre con i disordini a Belfast. Titolo: la polizia usa i cannoni ad acqua contro i rivoltosi in Irlanda del Nord, le forze dell'ordine disperdono una folla di 300 persone che aveva incendiato un camion e, secondo quanto riferito, intendeva prendere di mira un hotel che ospita migranti. Tra l'altro c'è un pezzo del Guardian sul terrore di questa gente asserragliata in questo hotel. Disordini sono stati segnalati anche a Derry, a Coleraine, ma nel complesso, scrive il Guardian, si sono registrati meno episodi violenti rispetto a martedì, quando folle di manifestanti hanno preso di mira le minoranze etniche, i migranti, dopo un attacco con un coltello a Belfast Nord, in cui è rimasto ferito gravemente un uomo. La famiglia della vittima di questo accoltellamento, lui si chiama Stephen Olgivi, ha condannato le violente proteste e ha lanciato un appello perché si ponga fine alla disinformazione. Abbiamo assistito alla circolazione di molte informazioni false sui social media, il che ci costringe a chiarire dire che il nostro caro è in condizioni stabili e che in questo momento siamo concentrati esclusivamente sulla sua guarigione, ha dichiarato appunto la famiglia in un comunicato diffuso tramite la polizia. A proposito di questa circolazione di informazioni spesso false sui social, ex di Elon Musk non subirà alcun provvedimento per non aver rimosso una serie di post che incitano alla violenza nell'Irlanda del Nord, nonostante appunto l'ampia condanna della piattaforma e del suo proprietario. Quindi hanno lasciato sostanzialmente soprattutto il video di questo accoltellamento con questi post che incitano alla violenza, però per il momento non ci sarà da parte del governo britannico alcuna azione, diciamo, contro Musk e il suo social. Sul Guardian anche un pezzo sulle autostrade della morte: la campagna di droni ucraini minaccia la logistica russa. Aerei a controllo remoto, quindi droni, prendono di mira il traffico di rifornimenti sulla rotta che collega le regioni occupate in Ucraina alla Russia. Quindi è un nuovo segnale di come la guerra non stia andando davvero benissimo per Vladimir Putin. Dai giornali canadesi, il divieto canadese, torniamo alla questione dei social, il divieto canadese sull'uso dei social media per i minori di 16 anni. Ecco, allora il divieto è arrivato in Parlamento, la legge comunque esenterebbe dal divieto appunto ai minori di 16 anni quelle piattaforme che dimostrano di aver implementato misure di sicurezza vere, stabili, solide per i minori, per tutelare i minori. E ancora, la nazione del Pacifico di Nauru vuole cambiare nome per voltare pagina rispetto al passato coloniale. L'isola potrebbe presto chiamarsi Nauru, un nome indigeno che onora il patrimonio, scrive il Guardian, e l'identità del paese. Nauru risale all'occupazione, mi pare, tedesca. E concludo tornando ai giornali francesi: la star francese Patrick Bruel, accusato di stupro e violenza sessuale. Il cantante e attore nega tutte le accuse, dopo però che oltre 20 donne si sono fatte avanti con denunce appunto di violenza sessuale, di stupro, risalenti agli anni 90. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.